Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. La scorsa settimana abbiamo dato inizio a questo percorso di studio, cominciando a celebrare il tradizionale e ripetitivo rituale della partenza, del quale dobbiamo compiere ancora alcuni atti, perché questa esperienza didattica ha, in termini allegorici, le caratteristiche di un viaggio. Non c'è viaggio che non inizi con la partenza. Fa anche parte ormai della tradizione il domandare a voi se durante la vacanza abbiate fatto uno o più viaggi con la relativa doppia partenza, quella dell'andata e quella del ritorno, perché una cosa è partire per andare, una cosa è partire per tornare. Difatti i greci l'avevano molto chiara questa situazione. Ora, i rituali sono ripetitivi, quindi anche quest'anno, il 34esimo di questa esperienza didattica, non possiamo fare a meno di riflettere in proposito. Quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Questo percorso di studio ha, metaforicamente parlando, le caratteristiche di un viaggio e, come sapete, ma vale sempre la pena ripeterlo, dal punto di vista filologico, secondo la lingua greca, che mira ad essere significativa, espressiva, indicativa, efficace, eloquente, che nel corso dell'umanesimo e del rinascimento assume un ruolo molto importante. Ebbene, la lingua greca puntualizza, distingue, usando due termini diversi, tra il viaggio di andata, poreia, e quello di ritorno, nostos, utilizzando due parole diverse, perché l'andare, poreia, come il virgiliano viaggio di Enea, Enea fa un viaggio di sola andata, nell'Eneide, e il ritornare, nostos, come l'omerico viaggio di Ulisse, perché quello di Ulisse è un viaggio di ritorno, rappresentano due situazioni differenti. E allora, avete fatto un viaggio, più di uno, nel corso di questa vacanza? Verso dove? Con quale motivazione avete viaggiato? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Un viaggio può essere anche metaforico, molto corto, molto particolare. Il percorso di studio, il viaggio virtuale che ci accingiamo a compiere, è suddiviso in itinerari settimanali e ogni itinerario, ogni lezione, ha la forma di un ragionamento progressivo. E la scorsa settimana ci siamo domandate e domandati che significato abbia questa affermazione. Beh, ogni lezione si configura come un itinerario didattico che ricalca l'attività del nostro intelletto, perché l'intelletto è lo strumento mediante il quale si sviluppa il processo dell'apprendimento. Cioè, un procedimento che, come ben sapete, si concretizza facendo entrare in attività le sei principali azioni, le azioni cognitive, attraverso le quali si impara: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Quindi durante ogni itinerario che di settimana in settimana percorreremo, faremo in modo di attivare la dinamica delle azioni cognitive, attraverso le quali si sviluppa l'apprendimento, cercando di governare la loro potenzialità, tenendo conto che la scansione delle azioni dell'apprendimento non ha un andamento regolare. Non è che prima si conosce, poi si capisce, poi ci si applica, poi si analizza, poi si sintetizza e infine si valuta, ma le sei principali azioni cognitive, accompagnate da altre 40 azioni di supporto, interagiscono simultaneamente nella nostra mente. E quindi noi dobbiamo essere il più possibile consapevoli del funzionamento di questo meccanismo straordinario che è l'imparare. Veniamo a scuola per imparare a gestirlo, questo meccanismo. A questo serve la scuola. E l'obiettivo fondamentale per cui è utile quindi frequentare la scuola per tutto l'arco della vita, come afferma l'articolo 34 della Costituzione, è quello di imparare ad imparare. È quello di saper amministrare la nostra capacità cognitiva. La scuola, più che a imparare cose, serve a imparare come si imparano le cose, in modo che poi uno, persona, possa dedicarsi a studiare e ad imparare tutto quello che le aggrada. La scuola opera per far acquisire alla persona la competenza di quindi investire in intelligenza. E investire in intelligenza significa appunto imparare ad apprendere, a far ben funzionare le azioni dell'apprendimento. Una persona è intelligente, non quando sa, ma quando sa ben far funzionare le azioni dell'apprendimento. Ecco quando una persona è intelligente. Questo lo abbiamo già detto la scorsa settimana, lo stiamo dicendo da più di 30 anni a questa parte, ma è bene ripeterlo perché ripetita iuvant, il ripetere le cose nell'ambito dell'investimento in intelligenza giova l'apprendimento, e l'esercizio dell'apprendimento deve distinguersi dall'addestramento e dall'ammaestramento. Perché una cosa è educare una persona, altra cosa è addestrarla ed ammaestrarla a qualche cosa. E questo naturalmente lo dobbiamo rifiutare. Il tradizionale rituale della partenza quindi si configura come un rito liturgico. Ora, usare questa parola immediatamente, no? Ci porta in un campo che può sembrare mitico, religioso, no? Attenzione però, la parola liturgia è una parola laica per eccellenza, che viene dalla politica, poi entra anche nelle religioni. Se noi facciamo l'etimologia di questa parola, la prima parola chiave che incontriamo questa sera, noi ci rendiamo conto che leito sono le opere pubbliche. Le opere pubbliche, sapete quante opere pubbliche, no? Siamo qui in un'opera pubblica, in una scuola, sono le opere pubbliche, e Urgos è la realizzazione delle opere pubbliche. Quindi la liturgia è la realizzazione di opere di pubblica utilità, questo vuol dire liturgia in greco. L'alfabetizzazione è una liturgia perché vorrebbe essere di pubblica utilità, no? Siamo qui per accedere ad un servizio, e le liturgie sono cerimoniali ripetitivi. È chiaro che devono essere cerimoniali ripetitivi, perché le opere pubbliche hanno bisogno di una manutenzione continua. Dice Platone nella Repubblica, dove utilizza la parola liturgia, leito urgos, utilizza Platone per dire che hanno bisogno di una manutenzione continua. Vedete che tutto torna, ecco, in qualche modo. Quindi è evidente che noi parliamo di rito liturgico quando parliamo di alfabetizzazione, che è a servizio, ecco, delle cittadine e dei cittadini. Quindi entriamo dentro le parole che la parola liturgia dovrebbe essere usata, no? Ecco, sul piano della politica, invece oggi il vocabolario questo è un altro discorso che non voglio perdere tempo su questo. E quindi non c'è cerimonia senza rievocazione di un racconto, quindi seguite il punto 2, sul punto 2 del repertorio. Nel corso di ogni tappa di questo viaggio, come abbiamo già detto la scorsa settimana, ma la liturgia della partenza ci impone una ripetizione, ci eserciteremo a conoscere le parole chiave più rappresentative, uno o due, della storia del pensiero umano, Ci eserciteremo a capire le idee più significative elaborate nel corso della storia dell'umanità. Ci applicheremo nell'esercizio del leggere e dello scrivere. E avete in mano sotto gli occhi un fascicolo che si intitola appunto Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente, e in questo momento state facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione del conoscere e del capire. E inoltre ci propone un compito per favorire l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. Ci eserciteremo ad analizzare. Analizzare significa, come ben sapete, riflettere per mettere in ordine i pensieri che a flusso continuo affiorano nella nostra mente attraverso la trama proposta dal repertorio. Ci eserciteremo a sintetizzare, e fare la sintesi significa mettere per iscritto un nostro pensiero, perché scrivere 4 righe al giorno per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare, giova all'apprendimento. Infine, dobbiamo esercitarci a valutare, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. E il dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito, che sebbene facoltativo la scuola propone di eseguire, invitando ciascuna e ciascuno di noi ad utilizzare il fascicolo del repertorio e trama in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore al giorno nel corso della settimana, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Ora, voi sapete già, ma lo dobbiamo dire, che il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso lo si trova contenuto su 2 siti, www.inantibagno.it e www.scuolantibagno.net. Si fa sempre riferimento alla nostra rivista L'Antibagno, che è uscita per un periodo, come tutte le riviste importanti che sono passate alla storia, che durano un pochino. È diventato poi ora un oggetto di culto, perché ormai è andata esaurita, quindi chi ce l'ha se le tenga, perché poi verranno battute da Cristi fra qualche anno. Sui siti, qualcuna c'è ancora. Sui siti potete leggere e anche scaricare il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa, c'è inoltre una pagina Facebook. Questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, quindi utilizzateli. Nel corso del nostro viaggio noi visiteremo un certo numero di paesaggi intellettuali, ricchi di forme e di contenuti, avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, faremo conoscenza con molti personaggi. 2 personaggi sono qui questa sera insieme a noi e adesso entreranno in scena anche loro. E imbastiremo molti ragionamenti, rifletteremo su molti temi, ma come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media, oltre il 70% va disperso e all'incirca il 30% rimane in modo frammentario nella nostra mente. Quindi di questa conversazione solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente. Ma guardate che è già una buona acquisizione, perché la nostra mente divaga, il nostro cervello, e quindi è già una buona cosa. E questo perché, come ben sapete, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Ora, le nozioni sono importanti, dobbiamo ritenerne un certo numero, ma non è che ci dobbiamo preoccupare, perché diciamo non mi ricordo più, io non mi ricordo più la lezione della scorsa settimana, ricordo solo la parola mattone. Poi per il resto, ma comunque ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, perché il compito della scuola, come ci ricorda il signor Michel de Montaigne nei suoi saggi, 1580, prima edizione, 1588, la seconda, e nel corso del nostro viaggio lo incontreremo, questo signore, spero che lo si riesca a stanare dalla torre dove sta abitando. Il compito della scuola consiste, scrive Michel de Montaigne, nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena. Ora, l'azione dell'apprendimento riguarda la qualità, questa affermazione è molto importante oggi, piuttosto che la quantità. E se si ha, se non si ha una testa ben fatta, se non si è capaci di trasformare in conoscenza l'eccesso di informazioni cui siamo sottoposti e sottoposti, oggi la valanga di informazioni che ci travolge, no? Ebbene, l'ipertrofia tecnologica, come viene chiamata dalle studiose e dagli studiosi, non può che produrre confusione all'interno del nostro apparato cognitivo. Cioè, creare una testa ben piena. Questa affermazione, che conoscete a memoria, quindi favorire la formazione di una testa ben fatta, ha la funzione di una bussola che serve per non farci perdere l'orientamento nel corso dei nostri viaggi di studio. E del viaggio al quale molti di voi hanno partecipato durante lo scorso anno scolastico, rimane un segno tangibile a dimostrazione che il popolo della scuola non ha perso l'orientamento, ma ha saputo dare forma al territorio che ha attraversato, e rimane una traccia ben precisa che rimane nei secoli nei musei. Del percorso che abbiamo compiuto nello scorso anno scolastico rimane ben definita, come sapete, la forma derivante dai risultati che noi, attraverso le nostre preferenze, abbiamo dato al territorio su cui abbiamo viaggiato, scegliendo su tre cataloghi di parole contenuti nel consueto questionario di fine viaggio. Ricordate? Ora, li dobbiamo osservare questi riquadri che sono riportati in repertorio, perché il contenuto di queste icone filologiche rappresenta tanto l'immagine di un punto di arrivo quanto quella del nostro punto di partenza, e difatti quest'atto che stiamo per compiere fa sempre parte della celebrazione del tradizionale rituale della partenza. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2016-2017, al quale hanno risposto 174 persone, ora io l'ho contato i questionari, ne sono stati distribuiti 209, ne sono tornati 174. Non so, succede un po' sempre così, forse qualcuno lo trattiene pensando che diventino oggetto di culto, rimpatriato come tutto il resto. Ma comunque, 174 è un campione di una scientificità notevole, quindi questi dati, di questi dati, dopo aver spiegato la natura del campione, potrebbe usufruire l'Istat per fare un'indagine su un campione di persone che stanno nell'ambito dell'alfabetizzazione, non di persone qualunque. E il nostro questionario riportava tre cataloghi di parole chiave nelle quali sono incardinate delle idee. Nel primo catalogo del questionario c'erano 30 parole chiave, ricordate, in rappresentanza delle virtù rinascimentali, e per questo abbiamo utilizzato l'elenco che si ricava da Il libro del cortegiano di Baldassare Castiglione, ve lo ricordate, lo abbiamo studiato questo testo. E questo lo dobbiamo considerare il catalogo degli obiettivi da raggiungere, perché le virtù sono mete, cioè sono posizioni da acquisire, no? E il secondo catalogo del questionario era formato da 10 termini che, secondo la cultura neoplatonica presente nelle opere di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, che hanno anche utilizzato la cultura ebraica, perché questi dieci termini appartengono anche alle 10 Sefirot, no? E della Kabbalah ebraica, ebbene, corrispondono ai mezzi, cioè agli strumenti necessari per acquisire le virtù. Quindi nel primo catalogo c'era l'elenco delle virtù, nel secondo c'erano i mezzi per acquisirle, le virtù, perché dobbiamo utilizzare dei mezzi, ecco, per acquisire. Nel terzo catalogo, che osserveremo la prossima settimana, per non fare indigestione di cataloghi, c'erano i tre temi rinascimentali per eccellenza che abbiamo studiato dello scorso anno, che riguardano psiche, l'anima, cosmos, l'universo, e logos, la ragione, i tre grandi temi del rinascimento e non solo. Adesso puntiamo la nostra attenzione sulla tabella del primo catalogo del questionario e osserviamo il risultato delle nostre scelte. Guardate, il primo riquadro riporta, vedete, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le 30 parole corrispondenti alle virtù. Guardate, io avrei perso la scommessa se avessi scommesso, perché mai avrei pensato che la prima virtù scelta sarebbe stata questa. Sulla solidarietà ci avrei puntato, ma sulla curiosità sicuramente no. E questo, attenzione, perché è molto interessante, no? Tra l'altro vi posso dire che la curiosità l'ho scelta anch'io tra le parole quando ho fatto il mio questionario, dicendo: ma siccome è bene scegliere un po' tutte le parole, no? Scegliamo anche quelle. In realtà non so se molti hanno fatto questo tipo di operazione mentale, ma non lo so, quindi i commenti quindi sono interessanti, ma interessanti perché bene, le parole curiosità e solidarietà sono quelle che con minimo scarto, ma la curiosità è risultata la più scelta, hanno ricevuto più consensi. Guardate, forse a forza di sentir dire che non bisogna mai perdere la volontà di imparare, ecco che la curiosità è intesa come una virtù, attenzione, perché non come un capriccio, perché non sempre la parola curiosità corrisponde a una virtù. Mi piace anche pensare che il termine curiosità corrisponda alla formula I care, mi interessa, utilizzata da Don Lorenzo Milani per sintetizzare il programma della scuola di Barbiana. Siate curiosi, interessatevi delle cose. Ecco, probabilmente questa è stata la scelta che il popolo della scuola ha fatto, ed è molto interessante, no? Ebbene, la parola curiosità è quella che ha avuto più consensi insieme alla parola solidarietà. E questa scelta soddisfa certamente tutti i personaggi, a cominciare da Michelangelo, Giulio II e Fedra Inghirami, che abbiamo incontrato sul territorio rinascimentale nel corso del viaggio precedente. Seguono con un alto numero di consensi e ancora una volta con un minimo scarto le parole dignità, coraggio, tolleranza, onestà, tenacia. E quindi al vertice c'è un'interessante convergenza di idee virtuose: la curiosità, la solidarietà, la dignità, il coraggio, la tolleranza, l'onestà e la tenacia. Poi segue un gruppo di parole che hanno avuto un buon numero di consensi, quasi equivalenti: la volontà, la correttezza, l'intraprendenza, la responsabilità, la semplicità e l'umiltà. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con parole interessanti come la coerenza, la cortesia, la modestia e la sensibilità. Mentre le parole costanza, affidabilità, laboriosità, lealtà, dolcezza, razionalità sono state scelte poco. E le parole sincerità, calma, prudenza, franchezza, disponibilità, fedeltà e per ultima, con meno scelte, la spontaneità sono state scelte molto poco. Ora, nessuna parola tuttavia è rimasta senza consensi. Tutte le parole sono state comunque scelte da qualcuno. Ebbene, fate le vostre riflessioni su questo quadro. Il secondo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto i 10 termini che compongono il catalogo degli strumenti per acquisire le virtù. E vedete, un termine, l'intelletto, ha avuto il maggior numero di consensi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, qual è la risposta da dare? L'acquisizione delle virtù, abbiamo risposto, comporta un impegno di carattere intellettuale. Noi ci dobbiamo arrivare con l'intelletto, no? Ad essere persone virtuose. E seguito da due parole che con il minimo scarto tra loro hanno raccolto molti consensi. La sapienza, e questo vuol dire che l'acquisizione delle virtù dipende dallo studio, e la bellezza, e questo vuol dire che c'è qualcosa di bello nell'impegno per acquisire le virtù, che vale la pena, no, quindi vale la pena applicarci per godere di questa bellezza interiore. Ora, poi hanno raccolto un discreto numero di preferenze, le parole energia, generosità e comprensione, mentre in ordine decrescente sono state scelte poco le parole splendore, fondamento e bontà. E per ultima la vittoria. E vincere non fa diventare più virtuose le persone. Così scrive Pico della Mirandola nell'Epta Plus. Non sempre chi vince diventa più virtuoso o è più virtuoso. Quindi su questo abbiamo seguito Pico della Mirandola. Ora colpisce il fatto, perlomeno se vediamo questi dati, colpisce il fatto che la parola bontà, no, abbia raccolto pochi consensi, ma guardate, in proposito, la cosa invece può essere in linea rispetto all'intelletto, c'è una contropartita, perché possiamo dire che per acquisire le virtù occorre essere in primo luogo persone intelligenti più che persone buone. Cioè noi dobbiamo diventare persone buone perché ce lo dice l'intelligenza. Siamo intelligenti se diventiamo persone buone, perché l'intelligenza illumina, ecco, la nostra mente, no? Ecco, quindi direbbe Platone, non dobbiamo tanto usare i sentimenti o le emozioni, perché poi quelle sono cose molto labili, ma noi dobbiamo fare un ragionamento sul fatto che bisogna essere buoni. E guardate, questo è il pensiero di tutti gli umanisti, questi due quadri, queste due icone filologiche che abbiamo osservato, raffigurano la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza poetica e filosofica dell'età rinascimentale e quindi indicano un punto di arrivo, ma in particolare le parole curiosità, solidarietà, dignità, coraggio, tolleranza, onestà, tenacia, che nel primo catalogo sono state scelte di più, fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, gli esordi della scienza. Ebbene, oggi di queste parole, curiosità, solidarietà, dignità, coraggio, tolleranza, onestà, tenacia, quale scegliereste per prima? Ecco, scrivetela. Scegliere tra un catalogo di parole è un esercizio per investire in intelligenza. A volte diciamo, che cosa dobbiamo fare per investire in intelligenza? Ecco, Rita Livi Montalcini ci dice che scegliere tra un catalogo di parole è un investimento. Tiene elastici i neuroni. Perché? Ma perché si devono mettere in moto le azioni dell'apprendimento per fare questo. E quindi scegliete, scrivetela. Ora, mentre la celebrazione del tradizionale rituale della partenza si avvia verso la conclusione, dobbiamo ancora compiere alcuni atti, tra cui la lettura dei risultati del terzo catalogo del questionario che vedremo la prossima settimana, e ci troviamo di fronte al vasto paesaggio intellettuale che contiene la parola chiave che condiziona tutta l'età moderna, la parola autonomia. Ormai sapete, lo avete imparato, lo abbiamo imparato, che c'è una parola chiave che è rappresentativa dell'età moderna ed è la parola autonomia. Uno scenario nel quale spiccano una serie di opere che mettono in evidenza l'importanza di questa parola, che costituisce il punto di partenza del nostro viaggio. E quindi, ecco, rimettiamo in gioco il nostro ragionamento progressivo. Guardate sul punto 4 del repertorio, la parola chiave autonomia, come ben sapete, emerge in una serie di opere la cui composizione tra il 1512 e il 1517 ha determinato l'inizio dell'età moderna. Ecco, le studiose e gli studiosi ci dicono che l'età moderna nasce in chiave filologica e nasce perché l'idea di autonomia si è incarnata in tutta una serie di parole chiave, queste stanno nelle opere importanti che in questi sei anni sono emerse, no? E ancora una volta, perché le cose ripetute sono utili all'esercizio dell'apprendimento, repetita iuvant, dobbiamo, mentre celebriamo il tradizionale rituale della partenza, citare queste opere che abbiamo incontrato e studiato nel corso del viaggio dello scorso anno. E dobbiamo conoscere qual è il contesto filologico, cioè quali sono le parole chiave, le idee cardine nel quale nasce la modernità. Nel 1512, il 31 ottobre, stiamo per celebrare un anniversario, Papa Giulio II inaugura il soffitto della Cappella Sistina affrescato da Michelangelo, in cui si esprime l'idea dell'autonomia dell'arte. Le artiste e gli artisti devono essere liberi di dare un significato alle loro opere. Nel 1513 Niccolò Machiavelli pubblica Il Principe, in cui si manifesta l'idea dell'autonomia della politica, una disciplina che deve avere regole proprie, finalizzate al raggiungimento del bene comune. Nel 1514 il padre domenicano Bartolomé de las Casas inizia a scrivere ad Haiti la relazione della distruzione delle Indie, in cui rivendica l'idea dell'autonomia dei popoli oppressi dal colonialismo. Nasce anche la teologia della liberazione. Nel 1515 Erasmo da Rotterdam pubblica gli Adagia, in cui emerge l'idea dell'autonomia del Vangelo rispetto al diritto romano, che ne ha bloccato la spinta propulsiva, no? Il cristianesimo ha cristianizzato la legislazione romana, ma ha commesso un errore, perché la legislazione romana non corrisponde alle idee del Vangelo, dice Erasmo, e quindi va liberato la spinta propulsiva evangelica, va resa autonoma. Nel 1516 Thomas Morton, Maso Moro, pubblica Utopia, in cui viene formulato il concetto dell'autonomia della morale, che deve basarsi sul principio universale della humanitas. Le morali non si devono costruire sulle ideologie, cioè non c'è una morale laica o religiosa, non c'è una morale cristiana, una morale islamica, una morale buddista, una morale... no! Tutte le persone che appartengono alla tribù dell'Homo sapiens sapiens hanno dentro di loro, nel loro cuore, nella loro mente, il concetto della humanitas, che accomuna tutti. E su quella che noi dobbiamo fondare la legislazione, dobbiamo fondare la morale. Perché è una morale comune. Nel 1517 Martin Lutero affigge sulla porta della cattedrale di Wittenberg il 31 ottobre, quindi qui c'è un anniversario che sta per essere celebrato, le 95 tesi in cui proclama l'idea dell'autonomia della coscienza, cioè ribadendo che la salvezza viene dalla fede, solo se coltiviamo un ideale possiamo produrre opere buone, non che in modo ipocrita dobbiamo fare opere buone per guadagnarci un premio, no, noi dobbiamo avere fede, dobbiamo avere un ideale, in conseguenza a questo facciamo delle opere buone. Ora, la scorsa settimana, per organizzare la partenza, ci siamo radunati di fronte a questo paesaggio intellettuale, no? Nel quale, come ben sapete, abbiamo individuato un'ulteriore opera, edita nell'anno 1516, ed è il poema Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, nel quale si esprime l'idea dell'autonomia della lingua. E, ieri, come ben sapete, è finita la settimana programmatica della lingua italiana, che è stata celebrata in molte scuole in Italia. Non so se siete stati informati di questo, no? C'è stata anche una certa informazione, ma si vede che è passata in secondo piano, e beh, anche noi abbiamo già celebrato la settimana scorsa la nostra serata programmatica sul tema dell'autonomia della lingua. Ora, una lingua parlata e scritta, per essere utile, per poter assicurare la comunicazione, per essere cortese, dice Ariosto, perché lo sente, lo riprende anche da altri personaggi, deve potersi garantire l'autonomia, cioè è necessario sia in possesso, una lingua per essere autonoma, di un catalogo di regole che ne possano tutelare il corretto funzionamento. E difatti Ludovico Ariosto, guardate, non vuole scrivere un poema, anche questo, ma per far divertire le lettrici e i lettori del suo tempo, poi è riuscito anche a fare questo, ma vuole comporre un testo secondo un sistema di regole semantiche, grammaticali, sintattiche, programmatiche, che possano dare la maggiore autonomia possibile all'apparato linguistico dell'italiano in lingua moderna. Possiamo costruire una lingua unitaria, no, dalle Alpi a Capoli Libeo, che unisca questa terra divisa in tanti staterelli e nasca una nazione come sono nate le nazioni, come ci sono le nazioni in Europa? Forse se creiamo una lingua unitaria, forse questo aiuta anche all'unità politica, ecco, di un paese. Questa è l'idea, ecco l'idea che è nella mente di questi personaggi che incontriamo, non solo poema per scrivere delle ottave, no? Ma e la lingua italiana moderna del Cinquecento, che Ludovico Ariosto utilizza per scrivere l'Orlando Furioso, rivela la sua autonomia, perché essendo ben strutturata ha mantenuto un alto tasso di comprensibilità anche a distanza di 500 anni. E a questo proposito La scorsa settimana, come ben ricorderete, abbiamo letto e commentato la prima ottava del primo canto dell'Orlando Furioso, l'incipit del poema di Ludovico Ariosto, e noi leggeremo dell'Orlando Furioso quasi tutte le ottave del primo canto. Se dovessimo leggere tutto l'Orlando Furioso, ci vorrebbe qualche anno, ci vorrebbero 50 itinerari dedicandoci solo a quello, per tutto quello che c'è dentro, no? Se dovessimo commentare, ecco, tutto quello che c'è dentro. Beh, qualcuno potrebbe dire tutto qui quello che avete letto, ma è bastato leggere le otto righe della prima ottava per vedere emergere una serie di temi piuttosto sostanziosi. Due di questi argomenti li dobbiamo adesso rimettere al centro dell'attenzione. Ariosto inizia il suo poema intanto ricalcando, e non a caso naturalmente, i versi 109, 110 e 111 del canto 14 del Purgatorio della Divina Commedia di Dante. Avete fatto un'incursione in questo canto per vedere, per leggere, per vedere se ci sono davvero questi versi, e siete ancora in tempo per farlo, tutti in casa abbiamo una Divina Commedia, lo dicono le statistiche, se non l'avete il vostro vicino ce n'ha due, bussate e fatevi restituire il vostro Purgatorio. E questa sua scelta non è casuale. Poi abbiamo capito che l'Orlando Furioso è la continuazione del poema Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, pubblicato 10 anni prima, nel 1506, un'opera rimasta incompiuta per la morte dell'autore, e che Ariosto, che ha avuto opera che ha avuto un grande successo, che Ariosto riprende, convinto che tutti la conoscono, perché è convinto di poter usare una lingua più ricca, meno dialettale, perché la lingua di Boiardo è una lingua ancora troppo padana, secondo l'Ariosto, e non solo secondo lui, c'è un altro personaggio che è venuto all'appuntamento con noi questa sera e fra un po' lo incontreremo. E è convinto quindi di poter usare una lingua più ricca, meno dialettale, con uno spettro comunicativo più ampio, dato da regole più precise, regole grammaticali, sintattiche più precise. Quindi Ludovico Ariosto vuole mettere la sua sapienza poetica a servizio della questione della lingua, cioè vuole sperimentare una lingua che sia cortese. Attenzione a questa parola, perché potremmo dire una lingua cortese, e beh, questo è il termine chiave, questa è la parola chiave, altra parola chiave dopo la liturgia che dobbiamo mettere in scena questa sera. Che cosa significa cortese? Cortese nel senso pratico di disponibile, cioè utilizzabile, fruibile, godibile. Ecco la parola chiave, cortese, disponibile, quando diciamo a qualcuno e fammi questa cortesia, no? Ecco, cioè ci si cerca una disponibilità, no? Che sta dentro questa parola, attenzione. E tra le parole del catalogo iniziale dell'Orlando Furioso, le donne, il cavalier, l'arme, gli amori, l'audace imprese, c'è anche il termine cortesie, secondo il significato, in questo primo verso, di atti generosi di cavalleria. Ma per Ludovico Ariosto e per gli umanisti rinascimentali, il termine cortesia ha un ventaglio di significati piuttosto ampio, come nobiltà, galanteria, garbo, educazione, gentilezza, cordialità, delicatezza, ma questa parola significa anche disponibilità, no? Nel senso pratico di utilità. Ed è per questo motivo che Ariosto, come ha fatto anche Boiardo, vuole scrivere in una lingua che sia cortese. Così, attenzione, da dove la prende questa parola? Beh, questa parola non è una parola contemporanea a Ludovico Ariosto, è una parola che ha già più di 200 anni, che viene usata già in questo modo da più di 200 anni, e viene definita cortese la lingua di Dante Alighieri, è per quello che parte di lì, no, Ariosto, e quella di Francesco Petrarca e quella di Giovanni Boccaccio. Ma su questa affermazione dobbiamo ulteriormente riflettere a breve, perché è un'affermazione significativa, importante. Questi personaggi sono vissuti circa 300 anni prima rispetto all'Ariosto e hanno usato una lingua cortese. Intanto diciamo, e ve ne sarete accorte e accorti, no, che sul questionario di fine anno, nel catalogo delle virtù, c'era anche la parola cortesia, che Baldassar Castiglione utilizza abbondantemente nel suo libro del cortegiano, soprattutto in chiave diplomatica, anche nelle sue lettere. La diplomazia si fa con cortesia per raggiungere dei risultati, no? E quindi ci vuole disponibilità, ma si cerca la disponibilità se dobbiamo trattare la pace, se dobbiamo trattare il disarmo, se dobbiamo... quindi ecco l'utilizzo di questa parola con tutte le sue componenti. Ed è indicativo il fatto, guardate, che questo termine, secondo le scelte che sono state fatte da noi, si collochi, quando l'ho contato mi è venuto da sorridere, ho detto, ma guarda un po', in una posizione mediana, cioè su 30 parole sta al 15° posto, cioè come se fosse una sorta di ago della bilancia, no? Che sta in mezzo a queste parole, la parola cortesia. Quale di queste parole, nobiltà, galanteria, garbo, educazione, gentilezza, cordialità, delicatezza, disponibilità, o quale altra parola mettereste per prima accanto? No, sono tutte diverse fondamentalmente, queste parole. E certo che hanno una similitudine, ma una similitudine di tipo semantico, non è una similitudine del tipo, perché una cosa è usare la galanteria senza educazione, attenzione, è usare il garbo senza gentilezza, attenzione, perché ci sono queste parole hanno una, e quindi devono essere calmierate all'interno di quello che è il concetto di cortesia. Quindi scrivetela. E c'è una cortesia che avete fatto volentieri a qualcuno, e una che avete ricevuto con piacere da qualcuno, beh, scrivete 4 righe in proposito. Fate questa cortesia alla vostra mente, che mentre scrivete mette in moto le azioni dell'apprendimento. Ora, la riflessione che abbiamo fatto riguardante il tema della lingua cortese, nel senso di utilizzabile, fruibile, godibile, ci porta verso un argomento che, come abbiamo preannunciato la scorsa settimana, dobbiamo a grandi linee affrontare. Questo argomento prende il nome di questione della lingua italiana. E sulla scia di questa questione cominciamo a muovere i primi passi sul sentiero del territorio che dobbiamo attraversare, ma non siamo ancora partiti, eh. E ci stiamo solo sgranchendo le gambe. Però. All'inizio del Cinquecento la questione della lingua, cioè del valore letterario che ha e che deve avere il cosiddetto volgare, cioè la lingua parlata da tutti, dal popolo, perché l'obiettivo che hanno questi personaggi, l'Ariosto che stiamo incontrando e Pietro Bembo che stiamo per incontrare, è quello di far sì che la lingua volgare, la lingua che parlano tutti, assuma una consistenza di carattere colto, no? Che possa avere una dignità particolare. Questo è il problema. E problema che si ponevano già quelli del 300 che abbiamo citato prima. E all'inizio del 500 la questione della lingua italiana ha già una tradizione di circa 200 anni. Ecco che questi del 500 fanno la sintesi di questa tradizione. E perché questo tema è stato già posto all'inizio del 300 da Dante Alighieri nel trattato intitolato De Vulgari Eloquentia, e come si possa parlare in modo eloquente usando la lingua del popolo, una lingua popolare, non il latino che beh, è una lingua importante, però ormai non la parla più nessuno. Ecco, ma Dante, abbiamo incontrato questo trattato a suo tempo, un po' di tempo fa. Poi è un tema coltivato da Francesco Petrarca, intanto nella canzone intitolata All'Italia, e poi in molte sue lettere, poi in applicazione pratica all'interno di quell'opera straordinaria che è il Canzoniere, che abbiamo studiato, siamo stati con Petrarca in giro, in Provenza, in giro per il mondo. E ripreso anche poi da Giovanni Boccaccio nella stesura in prosa delle novelle di quell'opera che conoscete, che abbiamo studiato anche quella, che è il Decamero, le 10 giornate. Ora, in quali termini si pone la questione della lingua? Che è come dire, siamo consapevoli del fatto che la lingua che stiamo parlando ha una storia? E la questione, beh, non se la pone nessuno questa domanda, perlomeno. La questione della lingua è un tema importante perché l'uso della lingua incide sulla formazione della persona. E Don Lorenzo Milani, che abbiamo citato prima, insiste, no, su questo fatto, ma non solo lui insiste, perché insistono gli esperti su questo fatto, lui insiste dal punto di vista didattico, no? E sappiamo che c'è uno stretto legame tra il linguaggio e il pensiero, cioè chi parla bene pensa bene, e per questo motivo è utile parlare e scrivere in una lingua eloquente, pensano gli umanisti del Rinascimento. Come eloquente il latino. Difatti, quando ci si scrive in Europa in questo periodo si usa il latino, no? Perché un intellettuale dell'Europa del Sud scrive a un intellettuale dell'Europa del Nord, parlano un'altra lingua, si scrivono in latino, ma il latino è la lingua che unifica, è la lingua unificante, che è la lingua dell'Europa. Potrebbe anche essere oggi la lingua unificante dell'Europa. Io non capisco perché non se ne parli. Perché? L'ho imparato io, un po' di latino lo imparano tutti, non è che si siano. Quindi, questo è il tema. No, e quindi, per il latino, la lingua che nel 500 viene comunemente usata per scrivere, si seguono, dicono costoro, delle regole ben codificate e si imitano dei modelli classici provenienti da un ampio repertorio letterario che ne esaltano la qualità. Ebbene, quali regole, quali modelli bisogna seguire per trasformare il volgare italiano in una lingua eloquente, come lo è il latino, come lo è il greco? Qual è l'operazione che dobbiamo fare? E lì si comincia a sperimentare, no? E l'Orlando Furioso è una sperimentazione in questo senso. Visto che purtroppo, si lamentano gli umanisti rinascimentali, in Italia, contrariamente ad altri paesi europei, non esiste una lingua comune che possa essere definita come italiana, no? E questo è un male, dicono. E il personaggio che risponde a queste domande, dando una svolta alla questione, facendo sì con questa svolta che la lingua che in questo momento stiamo parlando sia diventata questa. Quindi è un fatto epocale quello che succede. Si chiama Pietro Bembo, lo abbiamo evocato la scorsa settimana come amico dell'Ariosto, e con lui adesso abbiamo un appuntamento al quale non è mancato. E chi è Pietro Bembo? E come affronta la questione della lingua? E la vita di Pietro Bembo, come quella di tutti i personaggi che abbiamo incontrato in passato, che stiamo per incontrare, è ricca di avvenimenti e di implicazioni di tipo intellettuale che ci obbligano ad aprire delle parentesi, a fare delle soste in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un esercizio al quale non ci possiamo sottrarre. E quindi questa sera ci dedichiamo, visto che la vita di Pietro Bembo è una vita molto ricca, come quella di tutti questi personaggi, questa sera ci dedichiamo ad incontrare Pietro Bembo da giovane. La prossima settimana lo incontreremo da maturo cardinale, e questa sera lo incontriamo da giovane, quando non è ancora il celebre cardinale, letterato e galante, assai galante, come tutti i cardinali in questo momento, che sono espertissimi in galanteria, diventerà cardinale. Del cardinale Pietro Bembo, letterato e galante, ce ne occuperemo la prossima settimana. Guardate sul punto 5 del repertorio. Pietro Bembo è un veneziano, è nato a Venezia nel 1470, quindi ha 4 anni in più di Ariosto, ed è il figlio primogenito di un personaggio importante, di un umanista che si chiama Bernardo Bembo, che è anche uno dei più autorevoli senatori della Serenissima Repubblica, uno degli ambasciatori più autorevoli della Serenissima Repubblica Veneta. Mentre sua madre, sua madre si chiama Elena e appartiene alla nobile famiglia dei Morosini, che ha dato doge, eccetera. Quindi è chiaro che questo bambino nasce in una famiglia dove può attingere a privilegi. Pietro è quindi destinato, secondo la tradizione, a intraprendere la carriera politica, ed è ancora un bambino quando, per fare esperienza, segue dal 1478 al 1480 il padre in missione diplomatica a Firenze. Vado a Firenze, quindi Pietrino lo porto con me, perché così fa esperienza, impara, anche se è un bambino. E Firenze, che in questo momento, voi lo sapete, come sapete dai viaggi di questi ultimi 2 anni, siamo in piena fioritura umanistica, quindi è utile. Pietro, che nonostante la giovanissima età, perché è in età da scuola elementare, è già un provetto studente, rimane colpito soprattutto dalla lingua eloquente, espressiva, poetica che a Firenze si parla, e lui la impara volentieri. Ma attenzione, la sua è una sensazione indotta. Perché è una sensazione indotta? Perché a Firenze ritrova una lingua che lui a casa ha già studiato con i suoi primi precettori, perché quelli gli hanno già letto la commedia, il canzoniere, il Decameron, nonostante sia un bambino piccolo, ma si sa, più si comincia presto a leggere qualche cosa ai bambini, e meglio è, no, per gioco anche, gli si tiene in un ambiente dove si leggono. Ed è chiaro che gli è stato letto nella lingua dei trecenteschi fiorentini. Quando lui arriva a Firenze, questa lingua l'ha già orecchiata molto, quindi è come se si trovasse a casa, si riconosce, fa un'operazione di immedesimazione, no? Ecco, che naturalmente ha un buon gioco nella sua mente. Quindi è la stessa lingua di molte opere letterarie del Trecento che lui ha già cominciato a leggere e a studiare con i suoi primi precettori. Di conseguenza, fin da adolescente, è attratto non tanto dalla carriera politica quanto da quella letteraria, e per tutta la vita Pietro Bembo preferirà esprimersi con, dice lui, l'idioma dei toscani piuttosto che con quello di Venezia, della sua città natale. Non bisogna essere campanilisti, dice. La lingua veneta sì, è una lingua, ma è troppo leziosa, è troppo... Cioè, questa sì, ecco, la lingua dei toscani sì che è una lingua importante dal punto di vista. E quindi è inutile essere campanilisti, cioè che facciamo? Ci chiudiamo nei nostri ghetti. Ecco, dobbiamo invece, anche perché in questa lingua sono state scritte delle opere sorprendenti. Poi dopo, nel Settecento abbiamo visto che anche con la lingua veneta si scrivono delle opere, abbiamo incontrato Arlecchino Batoccio, Orbo da Noreccia e Sordo da Nocciola, e quello però diventa poi un idioma, anche quello per mettere in gioco. Rincontreremo Carlino Rodò in esilio a Parigi. Pietro, raggiunta la maggiore età, per ben prepararsi all'impegno letterario, decide di perfezionare la conoscenza della lingua greca e delle opere classiche della cultura greca. Voglio fare un master, come si dice oggi, no? Allora si diceva, voglio imparare meglio il greco e la cultura greca. E dov'è una scuola qualificata di greco in giro per il mondo? E una scuola qualificata in giro per il mondo è in una regione eccezionale dal punto di vista della storia e della qualità della vita in questo momento, la Sicilia. E oggi diciamo la Sicilia, è la Sicilia, perché attenzione, vedremo che il sud in questo momento dice la sua, non soltanto il nord Europa, ma il sud mediterraneo, vedremo, incontreremo dei personaggi che vengono di lì. E la scuola più rinomata di greco in circolazione è a Messina, e quindi il 4 maggio del 1492, nel 1492 succedono un sacco di cose, e si trasferisce a Messina e va con un suo amico, gli amici del cuore, va con un suo amico, un suo coetaneo che si chiama Angelo Gabriele, quindi ce lo immaginiamo con le ali, uno che si chiama Angelo di nome, Gabriele di cognome, non so se mi spiego, e i due frequentano quindi fino al 1494 la scuola, la famosa scuola dei letterati messinesi, fondata, gestita dall'importante filologo ellenista bizantino, perché arriva da Costantinopoli, Costantino Lascaris, non l'avrete mai sentito nominare, ma noi questi personaggi dobbiamo, la scuola li deve mettere in evidenza, perché dobbiamo qualche cosa a costoro. Costantino Lascaris, 1434-1501, emigrato verso Occidente dopo la conquista di Costantinopoli da parte di Maometto II, e Pietro Bembo è rimasto sempre molto affezionato al suo soggiorno siciliano, e il frutto di questo periodo fecondo di studi, quando appena dai 22 ai 24 anni, è dato dalla sua prima opera, un'opera scritta in latino sotto forma di dialogo platonico intitolata De Etna, dovrebbe venirvi in mente un oggetto. si intitola De Etna ad Angelum Gabrielem Liber, libro che parla dell'Etna dedicata al mio amico Angelo Gabriele, che si presenta come se fosse un diario intellettuale in cui Pietro Bembo immagina di dialogare con suo padre Bernardo per raccontargli la sua esperienza siciliana. Quando si torna da un viaggio, i parenti stretti, il padre lì, allora raccontami che cosa hai visto in quella terra bellissima che è la Sicilia, che cosa hai studiato da Lascari, chi hai conosciuto, io non so cosa vedete insieme già al tuo amico, cosa avete fatto. Ora, per rispondergli, scrive quello che ha imparato, soprattutto alla scuola di Lascari. Per descrivergli ciò che di straordinario ha visto in Sicilia, e c'erano tante cose straordinarie da vedere in Sicilia, soprattutto per narrare l'esperienza, un'esperienza che lascia il segno, la loro ascensione sull'Etna. L'esperienza che ricorda quella dell'ascesa di Francesco Petrarca al Mont Ventoux, ricordate, c'eravamo anche noi con lui, era il 26 aprile 1336, poi abbiamo visto Petrarca tirare fuori le confessioni di Agostino dallo zainetto, aprirle a caso, dice lui, ma in realtà c'era un segno, e leggerci qualche cosa per tenerci una lezione e mettere in moto il nostro apprendimento. Ora, in questo dialogo d'Etna, il giovane Pietro Bembo fa l'inventario, attenzione, il catasto, utilizza questa parola, conoscete questa parola, no? Ci fa un po' paura la parola catasto, ma in questo caso è un uso letterario che ne facciamo. L'inventario, il catasto di tutti i riferimenti magici, il catasto magico, che riguardano l'Etna. Questa montagna, che è una montagna straordinaria, no? Pietro Bembo, tutti sono passati di lì, i miti sono passati tutti di lì. Pietro Bembo, memore dell'insegnamento dell'umanista bizantino Costantino Lascaris, introduce, già da esperto filologo, nel testo del suo dialogo, la parola greco-bizantina catasto, la impara proprio da Lascaris, che deriva dal termine catastikon, che letteralmente significa rigo per rigo, quindi registro. E questa parola è rimasta nel dizionario latino e si è poi trasferita in quella dell'italiano e noi la utilizziamo regolarmente. Pietro Bembo registra, cioè accatasta tutte le citazioni magiche, prodigiose, portentose, che gli autori classici greci e latini hanno dedicato a quel fenomeno spettacolare della natura che è l'Etna. L'opera d'Etna è stata pubblicata poi nel 1495 dall'umanista e grande editore Aldo Manuzio, intorno al quale a Venezia si riunisce un gruppo di intellettuali che danno vita all'editoria e Pietro Bembo ne fa parte. A Venezia nasce l'editoria con i fratelli Manuzio, soprattutto Aldo, sono quelli che inventano, costruiscono il libro come oggetto malleabile, cioè un libro che ci si possa portare dietro, dicono. No, prima i libri erano... è un libro che si possa leggere bene, cioè stampato con dei caratteri ben fatti, in modo chiaro, che risulti bene. Quindi ecco, l'editoria nasce con i Manuzio a Venezia, Pietro Bembo ne fa parte, i quali si ispirano per fare questo al pensiero della corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, creata a Firenze, e chi ha partecipato al viaggio dello scorso anno sa di che cosa stiamo parlando, dai due più importanti filosofi del Rinascimento, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. A questo punto, ancora in pieno rituale della partenza, ma dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché il Defna di Pietro Bembo è entrato nella letteratura contemporanea per merito di Maria Corti, un personaggio che forse avrete sentito nominare. Maria Corti è nata a Milano nel 1915, è morta sempre a Milano nel 2002, è vissuta per lungo tempo a Pavia, dove ha insegnato storia della lingua italiana e dove ha presieduto il Fondo dei manoscritti di autori moderni e contemporanei, una miniera di materiali. Ha ideato, insieme ad altri, significative riviste culturali come Strumenti critici, Alfabeta, Autografo, e oltre a opere di narrativa che trovate in biblioteca, ha scritto molti saggi filosofico-letterari, non di facile lettura, ma filologico-letterari, e ha curato nel 1978 l'edizione critica delle opere di Beppe Fenoglio, un autore che abbiamo incontrato a suo tempo, considerando Fenoglio uno dei più importanti scrittori del Novecento, come Fenoglio è. Una questione privata, i 23 giorni della città di Alba, Il partigiano Johnny, opere in questo momento in traduzione in tutto il mondo per la loro efficacia. Maria Corti nel 1999, per celebrare la fine del millennio, ha scritto un libro intitolato Catasto Magico. Eccolo qui, il Bembo sta sorridendo perché dice, beh, insomma, qualcuno mi ha preso in considerazione. Questo titolo piace a Bembo, perché questi termini derivano dal suo lessico. Catasto Magico è un saggio scritto sotto forma di romanzo che ha come protagonista l'Etna. E lo spirito di Pietro Bembo aleggia in quest'opera insieme a moltissimi altri personaggi, nella quale Maria Corti mette in evidenza, così come ha fatto Bembo nel suo dialogo, perché lei riprende quel tipo di meccanismo, come l'Etna sia un concentrato di immaginario fantastico, come sia un patrimonio di miti, di storie e di sorprendenti intrecci culturali. Nel suo cratere, nel quale secondo la leggenda si è tuffato Empedocle, no? Ricordate? Difatti, lì forse c'è scritto di tatti, perché andando verso l'Etna, insieme a Empedocle, abbiamo già citato Catasto Magico una decina di anni fa, studiando la filosofia di Empedocle. Sapete che Empedocle, per raggiungere l'immortalità, si è tuffato nel cratere dell'Etna. L'immortalità l'ha raggiunta, è tornato agli elementi primordiali. E difatti lo ricordiamo ancora questo dopo 2500 anni. Ebbene, nel cratere dell'Etna sembra pulsare la realtà più profonda dell'universo, da cui emergono presenze inafferrabili, divinità sotterranee, mostri giganteschi, immagini fantomatiche di maghe, di fate, di eroi. Guardate, tra questi eroi c'è anche Re Artù con i suoi cavalieri, e poi naturalmente c'è anche Carlo Magno con i suoi paladini, anche costoro sono passati di lì. Ed è proprio per questo che alle pendici dell'Etna i cavalieri bretoni e i paladini carolingi sono diventati i pupi di tutta una tradizione eccezionale, quella dei pupari, quella dei cuntisti camminanti, quelli che vanno in giro per la Sicilia a rappresentare quelle migliaia e migliaia di pagine di racconti che passano di qui. L'Etna è protagonista nelle pagine di molti scrittori, da Esiodo a Ovidio, e questi autori li cita naturalmente Bembo nella sua opera, fino a Hölderlin e a Maupassant. Questi autori Bembo non li conosce ancora, ma Maria Corti sì, e si sono imbattuti quindi tutti questi scrittori nel mistero che si incarna in questo vulcano straordinario. L'Etna nel corso dei secoli, scrivono Pietro Bembo prima e Maria Corti dopo, ha rappresentato il soprannaturale, chi è che muove questa, no? Questa macchina straordinaria? Per i greci, per i romani, per i cristiani, per gli arabi, per i normanni. Quindi vedete che ha unito tutti qua, c'è un unitarismo culturale lì. Ed è quindi una sorta di oggetto di archeologia dello spirito. Maria Corti in Catasto Magico annoda e teste tra loro i fili sparsi delle leggende, dei racconti, delle cronache e delle riflessioni che il grande vulcano ha ispirato. E tutto ciò fino all'ultimo capitolo, dove prende corpo, sulla scia di Luigi Pirandello e di Leonardo Sciascia, un racconto sulla Sicilia di oggi, ma potrebbe essere qualunque posto del mondo, in cui emerge il disappunto dell'autrice che denuncia la perdita della memoria per le passate culture capaci di nutrire lo spirito. Ecco, è per quello che succede questo, succede un fatto tragico, omertoso, tra l'altro. Ecco perché succede questo, perché noi non abbiamo fatto tesoro di tutto quello, di tutta quella cultura che avrebbe nutrito lo spirito, non c'è stata data, è rimasta lì, no? Fate un'escursione sull'Etna, magari leggendo Catasto Magico di Maria Corti, che trovate in biblioteca. Guardate però, l'alfabetizzazione deve dire la verità per sua natura. Il testo di quest'opera non è un testo di facile lettura. Ora, non ho detto che è di impossibile lettura, ho detto che non è di facile lettura, e quindi va usato il sistema del leggere multum, poche pagine. Perché? Ma perché? Perché i rimandi culturali a cui fa continuo riferimento l'autrice sono molti, cioè, e presuppongono che chi legge conosca bene la mitologia e la storia del pensiero umano, ma sono molti anche però gli elementi di immediata comprensione che gratificano la mente e che rendono reale una passeggiata che probabilmente avete già fatto, non so se siete stati sull'Etna, se avete preso da Ferranes Nea l'Auvovia che va fino al rifugio del filosofo e poi a piedi, ci sono anche dei mezzi che va a piedi verso il crateri sulla scia di Empedocle. Non sempre si può salire sull'Etna, perché l'Etna sapete com'è, è straordinario, perché ogni tanto si manifesta e continua a manifestarsi, e questo però è chiaro che se si fa un'escursione di questo genere, per non vedere soltanto della lava nera e ogni tanto dei fiori bellissimi che nascono in mezzo alla lava, bisogna avere in mente tutta una serie di informazioni, perché quelle rendono danno veramente colore, no, a quell'ambiente. E quindi queste informazioni rendono le pendici del vulcano Etneo molto più interessante. Per leggere Catasto Magico bisogna utilizzare l'enciclopedia o la rete, perché ci sono dei riferimenti. E non ci sono note, perché se ci dovessero essere l'apparato delle note ci vorrebbe un volumone di centinaia e centinaia di pagine. No, se trovate un nome particolare, un episodio mitologico, oggi è facile andarlo a cercare o sulla rete o su un'enciclopedia mitologica, e quindi è chiaro che la lettura di un saggio di questo tipo va fatta in questo senso. Ma adesso noi leggiamo alcune pagine di Catasto Magico, dove invece capiremo tutto, o quasi, perché siamo sulla via dell'alfabetizzazione, dove il giovane leggiamo le pagine dove si parla di Pietro Bembo, del giovane Pietro Bembo, prima di diventare il famoso cardinale, autore delle prose della Volgar Lingua, un'opera di cui parleremo la prossima settimana. E giovane Bembo è protagonista in queste pagine in relazione proprio alla sua opera intitolata D'Etna, che la Corti Maria Corticita. E le note nelle parentesi di queste pagine sono state aggiunte per le ho aggiunte io per una funzione didattica, per esemplificare il fatto che un saggio scritto sotto forma di romanzo si presta, utilizzando le enciclopedie e la rete, ad essere chiosato per favorire l'esercizio dell'investimento in intelligenza. Un saggio così non solo si legge, ma si studia anche. Studiarlo oggi vuol dire essere lì, vedere un nome, una parola, andare a cercare chi sono questi personaggi o questi avvenimenti. Ecco. E leggiamo queste pagine che si rifanno a Pietro Bembo e a cose che abbiamo detto da Catasto Magico. L'Europa del 400 ha fatto un salto, ha istituito una mostra universale di idee che parvero luminose. Ed ecco, in un buon latino classico, nutrito di rimandi a Esiodo, Pindaro, Virgilio, Orazio, il giovanissimo Pietro Bembo offrirci un dialogo dal titolo D'Etna, che sarà oltretutto la prima opera in latino edita da Aldo Manuzio a Venezia nel 1495. Necessario dimenticarsi del famoso cardinale Pietro Bembo, le cui prose della Volgar Lingua impegnarono nel secolo XVI tutta la schiera dei teorici della lingua italiana, e dimenticarsi anche del letterato, dai grandi amori per famose dame e per le rime del Petrarca. Qui c'è un Pietro Bembo di 22 anni che, insieme all'amico e coetaneo compagno di studi Angelo Gabriele, a cui il D'Etna è dedicato, viene nel 1492 in Sicilia e si fissa a Messina, dove alla scuola di Costantino Lascaris, esule da Costantinopoli e nominato dal cardinale Giovanni Bessarione professore di greco a Messina, approfondisce i suoi studi in materia. Nel contempo guarda l'Etna, ne scruta da lontano le vette, pensa a Pindaro, che l'ha chiamato colonna del cielo, lo paragona alle montagne del suo Veneto, due tipi così dissimili. Si trova poco a poco impigliato nella rete di una vasta apprensione dell'ignoto. Dopo un anno di riflessione e scambi di vedute con l'amico, nel 1493 decide di affrontare la montagna e l'idea gli dà una sorta di felicità terribile. Nel 1494, tornato nel Veneto, descrive la sua esperienza agli amici e scrive il dialogo. In apertura del testo l'autore ci guida a nord di Padova, a Santa Maria di Non, dove ha sede il Noniano, villa di famiglia presso il fiume Pluvino tra filari di pioppi. Vi ricordo che i Bembo avevano diverse dimore, essendo una famiglia nobile e benestante. Il dialogo tra lui e il padre Bernardo ha inizio nell'atrio davanti alla villa, continua in un pensoso passeggiare tra i pioppi e il fiume. Vi ricordo populus in latino, pioppo, a doppia valenza. Ovidio utilizza questa metafora ed è per quello che questa citazione emerge sui pioppi, e non solo sui pioppi, poi vedremo anche su quali altro albero. Si chiude al tramonto il dialogo con un ritorno dei due all'atrio riparato dall'umidità serale. Il giovane avvia il racconto della conquista dell'Etna con un brillio dello stile e la frase definitiva che nulla nella sua vita finora è stato più felice. quicquam in vita fuisse iucundus. Così comincia il Desna. Non c'è stato niente di più bello nella mia vita che fare questa esperienza, salire su questa montagna. I due amici partiti a cavallo da Bessina, qui c'è un itinerario che potete fare anche voi, faremo. Passano per Taormina, ammirano i vigneti mamertini, castello di Miso, donde il ricordo del giovane dotto delle ovidiane Misiades Matres, Ovidio cita l'Etna nelle Eroidi, un'opera che abbiamo studiato a suo tempo, in particolare la lettera di Elena Faride, vi ricordate? E qui lo cita l'Etna Ovidio nella lettera di Saffo a Faone. Indi, per una valle già etnea, giungono a Randazzo, paese molto importante allora, a nord dell'Etna, e di lì che partono per la loro escursione, dove il Bembo ammira quei platani su cui più volte tornerà il discorso col padre. Conoscete i platani? Qui si sta, non si dice nulla perché si dà per scontato che tutti sappiamo che il platano è l'albero di Elena e con tutto quello che comporta. I platani che a un certo punto il padre espone l'utopico desiderio di dare i suoi pioppi e tutti gli alberi da frutto della zona per due o tre platani che offrono con la loro mole il senso del tempo. Che cosa mi avrebbe fatto l'umanista Aurelio Augurello, che tentò di consegnare all'eternità i pioppi che ombreggiano le verdi zolle di Noniano? Chi è questo Aurelio Augurello? Beh, sono andato a cercarlo perché non sapevo chi fosse e ho scoperto che è nato a Rimini ed è morto a Treviso nel 1524, che è l'autore di un poema che si chiama Crisopoeia, è un poema sull'alchimia e di rime in volgare. Tra l'altro questo Aurelio Augurello ha scritto un poema che celebra i pioppi della villa dei Bembo del Doniano, che celebra le bellezze della villa del Doniano. Successivamente i due tornano a parlare dell'Etna. Il figlio esclamerà che si tratta di un monte eccelso e senza pari al mondo, conspicuus et sibi uni parest, è pari solo a se stesso. Sembra che il giovane Pietro venga da un luogo che ha perduto e che darebbe la vita per ritrovare. Definisce l'Etna montagna non coniugata e che, non degnandosi al matrimonio con altro monte, castamente si tiene nei suoi confini, sì, perché l'Etna è da sola come montagna senza essere circondata da altri monti, quindi non coniugata. A questo punto il giovane umanista non considera nominabili che i giardini di Alcino. Alcino è il mitico re dei Feaci, padre di Nausicaa, nell'Odissea accoglie ospitalmente Ulisse, vi ricordate, postillando che Omero diede ai Feaci più doni che la natura stessa, se si confrontano con quelli che Bacco, Pallade e Cerere diedero alle pendici dell'Etna. Forse, propone il giovane Bembo, a questa vegetazione si deve la favola del gigante pastore Aristeo. A chi è questo Aristeo? Aristeo è il mitico figlio di Apollo e della ninfa Cirene, è un dio benefico, originario della Tessaglia, la pianura più importante della Grecia, di lì viene Achille, che vigila sulle greggi e sui prodotti della terra. Questa favola del gigante pastore Aristeo è narrata da Virgilio nel quarto delle Georgiche, basta dire nel quarto delle Georgiche. Ma la questione centrale del dialogo tra Bernardo e Pietro Bembo è quella del fuoco. Sul secondo cratere, meno profondo e alto, largo come un pozzo, c'è un fumo sulfureo che esce da molte crepe con sassi eruttati pieni di fuoco e zolfo. La montagna erutta sassi per un tiro di saetta, mentre il monte trema. Per spiegazione, il giovane Bembo mette in bocca al padre la teoria di Lucrezio nel De Rerum Natura, un'opera che conosciamo. I venti, insinuatisi nelle caverne del monte, producono esplosioni e fuoco, e fa seguire la domanda sua: va bene i venti, ma da dove nasce il fuoco e come si mantiene? E il padre risponde: sono proprio i venti turbinanti che accendono la materia infiammabile, come lo zolfo sotterraneo. Non c'è nell'Etna nulla che non si pieghi naturalmente. Pensa alle sorgenti calde di Abano Terme, che addirittura guariscono i malati. Naturalmente, prosegue il padre, il calore di Abano viene da un piccolo colle, qui da un alto monte alimentato sotterraneamente dal mare, che fornisce al fuoco bitume, allume, zolfo e nuova materia di cui alimentarsi. Tutte ipotesi mitiche, vedete. I due interlocutori passano al fenomeno lava o fiume di fuoco. Come si spiega? E qui il giovane, il maturo umanista, a cosa ricorrono? A Ovidio, o addirittura alla teogonia di Esiodo, e poi a Pitagora, a Empedocle, che si era messo calzari di bronzo perché gli altri gli avrebbero prodotto feriti ai piedi, a Virgilio. Anche un geografo, Strabone, è citato per la durata della neve sull'Etna. Questi encomiabili umanisti, padre e figlio, hanno una sorta di fiuto della memoria letteraria classica. C'è un interesse appassionato e bruciante per spiegare con il passato classico il presente e farlo vibrare. Vedete, non siamo neanche ancora agli esordi della scienza. Gli esordi della scienza sono ancora in anticamera, perché invece di guardare al futuro, guardano al passato per costruire delle teorie scientifiche, no? Intorno al meccanismo, come funziona, ecco, l'Etna. E al giovane Bembo, mentre si arrampica verso il cono terminale del monte, sembra di ricordare qualcosa di molto lontano nel tempo, letto su un libro antico scritto da un autore che veniva dalla classicità greca o latina e che lui aveva dimenticato o credeva di aver dimenticato. C'è intorno al Etna come una ragnatela di tempo antico, e l'autore ha 24 anni. L'aria che lui respira dentro l'umanesimo e lo circonda non assomiglia all'aria leggera dei secoli delle origini, ha una densità non di anni, ma di secoli. Il giovane Bembo, con quella suggestiva galassia di notizie classiche che è la sua mente, si assume l'incombenza di frugare per il mondo classico alla ricerca di memorie sull'Etna che vengono dall'antico Mediterraneo. Paragonabile, ci si consenta l'audacia, a un turista che passo passo segna sulle pagine della guida se ogni cosa c'è ed è al suo posto. Di fronte all'eruzione e conseguente lava infuocata che scorre giù per le balze, vuole, con un suo filo d'Arianna, tornare indietro. Indietro, niente meno che al pastore Ascreo della Teogonia, a un Esiodo. Perché pastore Ascreo? Perché Esiodo, probabilmente nato ad Ascra, in Beozia, tra il VII e il VI secolo a.C., personaggio che abbiamo incontrato con le sue opere, ricordate, che, ispirato dalle muse agresti, descrive la terra che brucia al calore tremendo e fonde come piombo in una fornace. Ed ecco che il giovane Bembo arriva a domandarsi se per caso Esiodo c'è stato. Non c'è stato sull'Etna. Nuovamente il giovane umanista cerca di tirare le somme con la guida turistica fornitagli dalla classicità e di lavare via il superfluo, l'effimero. Dopodiché può mettere giù la penna e riposarsi sulle sponde del fiume Pluvino tra i filari dei pioppi veneti. Per lui l'Etna non è una realtà in cammino verso il futuro, ma al contrario, verso la classicità, che è stata il regno della autonomia della perfezione. Il monte non possiede il potere di essere, ma di essere stato. E là, fra i grandi artisti greci, raggiunge la sua felice staticità, là dove non vi è più nulla da aggiungere. Ora, dell'illustre cardinale Pietro Bembo, autore delle prose della volgar lingua e del celebre letterato Galante, no? Che coltiva grandi amori con le famose dame dell'epoca e divulga le rime del Petrarca, parleremo la prossima settimana. Ora, per concludere, tenendo conto del fatto che ai crateri dell'Etna si sono avvicinati anche i cavalieri di Re Artù e i paladini di Carlo Magno, ed è proprio lì, alle pendici dell'Etna, del vulcano, di questo vulcano straordinario che la fantasia popolare dei cantastorie li ha trasformati in pupi, ebbene, ora per concludere torniamo al primo canto dell'Orlando Furioso, per leggerne e commentarne un altro tassello. Alla prima ottava, che abbiamo letto e commentato la scorsa settimana, aggiungiamo la seconda, la terza e la quarta, che contengono la cosiddetta proposizione. Chi è il protagonista del poema? O il presunto protagonista del poema? Perché poi il protagonista del poema non è Orlando, ma è quella fanciulla Angelica che è sempre in fuga. Perché sono troppo pretenziosi questi uomini che ricorrono dietro e la vogliono conquistare per forza, no? E guardate che è molto indicativo questo, è di grande attualità, no? E siccome questa non ci sta, Orlando diventa matto, no? Succede a molti di noi, no? Che abbiamo ancora nella testa, no, questi stereotipi e dobbiamo eliminarli dalla nostra mente abituata al maschilismo, per cui no, guardate, questo è un tema di grande attualità che c'è nell'Orlando Furioso e non capisco perché non viene utilizzato, oltre alle scarpette rosse, alla fiction e ad altre cose che o lasciano un po' il tempo che trovano, o addirittura la fiction secondo me incentiva a diventare protagonisti con una mentalità malsana, di imitazione di determinati gesti, e su questo bisognerebbe stare molto attenti. Oltre alla proposizione c'è anche la dedica. A chi è dedicata quest'opera? Ad un personaggio. La dedica Ariosto con grande ironia, perché lui sa che a questo personaggio non gliene frega niente del poema, Ariosto è piuttosto contrariato nei confronti di costui che gli fa fare il servitore, lo tratta male, lo paga male. Leggiamo le note in proposito. Abbiamo detto che sono dei mattoni, ma sono mattoni, i mattoni servono per costruire la casa. E quindi leggiamo dal canto primo 1-4 dell'Orlando Furioso. Nella prima ottava dell'Orlando Furioso, Ludovico Ariosto, come abbiamo letto la scorsa settimana, annuncia che canterà le donne, i cavalieri, le battaglie, gli amori, gli atti di cortesia, le audaci imprese che ci furono nel tempo in cui gli arabi attraversarono il mare d'Africa e arrecarono tanto danno in Francia, seguendo le ire e i furori giovanili del loro re Agramante, il quale si vantò di aver vendicato la morte di suo padre troiano, che è stato ucciso da Orlando quando era un ragazzino, anni prima. Ma Agramante, Troiano e Orlando sono personaggi leggendari. E facendo la guerra contro l'imperatore Carlo Magno, che abbiamo detto non sta al suo posto, perché gli arabi hanno attraversato, hanno invaso la penisola iberica al tempo di Carlo Martello, ed è Carlo Martello 50 anni prima che li ha fermati, quindi Carlo Magno qui non è al suo posto, ma da questo indice, da questo incipit si deduce che non si tratta di un fatto storico realmente accaduto, ma di un conflitto immaginato da Matteo Maria Boiardo nell'Orlando Innamorato, a cui Ariosto fa riferimento, e vedremo a suo tempo, seppur brevemente, che rapporto c'è tra i due poemi, l'Innamorato e il Furioso. Le donne, il cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, seguendo l'ire e i giovenil furori da Gramante lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano sopra Re Carlo, imperator romano. Nella seconda ottava Ludovico Ariosto rilancia la proposizione, cioè il motivo per cui compone il poema, e scrive che nello stesso tempo lui racconterà anche di Orlando, il vero protagonista, se Angelica gli permette di esserlo, e narrerà cose che non sono state mai dette né in prosa né in rima. Rivelerà che Orlando, per amore, è diventato completamente folle. Guardate che Erasmo da Rotterdam sta scrivendo l'elogio della follia, quindi qualcosa arriva nelle orecchie di Ariosto in questo momento. Proprio lui, Orlando, che prima era considerato un uomo molto saggio, Ariosto dice che racconterà in versi queste cose, se glielo permetterà colei, e qui c'è un elemento autobiografico, e in realtà, vedete, in modo molto ironico, lui il poema lo dedica alla sua amata Alessandra Benucci, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, e lui trova il sistema, no, per in qualche modo dire quali sono le sue intenzioni reali, no? Però è chiaro che non può contraddire certo il suo padrone, perché quel posto se lo doveva comunque mantenere. E quindi colei, la sua amata Alessandra Benucci, che abbiamo conosciuto la scorsa settimana, percorrendo la biografia del poeta, la quale lo ha quasi reso folle come Orlando, scrive Ariosto, e che a poco sta consumando, sta limando il suo piccolo ingegno, e lui spera che gliene rimanga, gliene sarà concesso a sufficienza di ingegno perché possa portare a termine l'opera che ha promesso di realizzare, ma gli rimane l'ingegno, c'è solo, e l'ingegno lo trova per dedicare alla Benucci, senza che nessuno se ne accorga, il suo poema. Dirò d'Orlando in un medesimo tratto, cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore e matto, d'uom che si saggio era stimato prima, se da colei che tal quasi m'ha fatto, che il poco ingegno ad or mi lima, me ne sarà però tanto concesso che mi basti a finir quanto ho promesso. Se nell'incipit del poema Ariosto elimina l'invocazione alla musa, come fa, nella terza ottava non tralascia la dedica al signore per cui lavora, cioè il cardinale Ippolito d'Este, che il poeta chiama generosa prole, ossia nobile figlio del duca Ercole I, e per questo motivo usa l'aggettivo Erculea, relativo alla generosa prole. Ariosto scrive: o Ippolito, che siete la generosa e nobile prole del duca Ercole, e che siete l'ornamento e lo splendore del nostro tempo, vi piaccia di gradire questo poema che vuole darvi il vostro umile servitore, visto che può offrirvi solo questo, e il mio debito nei vostri confronti, scrive Ariosto, ma con un piglio molto ironico, lo posso solo pagare in parte con le mie parole e le mie opere scritte, e non mi si potrà accusare di darvi poco, perché io vi dono tutto quanto posso donarvi, non ho altro, e Ariosto insiste con il tono ironico, anche perché l'inchiostro, così come la carta, costava caro a quel tempo, e l'Ariosto se lo deve comprare lui con i suoi soldi, non è che gli venga dato. Piacciavi, guardate, qui c'è un refuso, c'è uno splendere invece di uno splendor, ma io temo che nottetempo, mentre preparavo questa lezione, Ariosto si sia alzato dalla camera che gli ho messo a disposizione, si è andato al computer e abbia messo un refuso qui per ancora una volta fare lo sgambetto a Ippolito, perché non lo può sopportare. Piacciavi, generosa Erculea Prole, ornamento e splendor del secolo nostro, Ippolito, a gradir questo che vuole e darvi sol può l'umil servo vostro. Quel ch'io vi debbo posso di parole pagare in parte ed opera d'inchiostro, né che poco io vi dia da imputar sono, che quanto posso dar tutto vi dono. Nella quarta ottava Ariosto specifica che nel poema il cardinale Ippolito sentirà ricordare e lodare tra i più valorosi eroi quel Ruggero, il cavaliere saraceno che secondo la tradizione leggendaria si converte per amore della guerriera cristiana Bradamante. Ruggero, in seguito alle nozze con Bradamante, diventa il capo, secondo la leggenda, il capostipite, il ceppo vecchio dei nobili avi della casa Estense. E quelli della casa Estense si vantavano, no, di discendere da Ruggero e da Bradamante, quindi se lo davano loro questo titolo. Ma il poeta assicura al cardinale che gli farà udire il racconto del grande valore e delle intrepide imprese di Ruggero se resta in ascolto. Attenzione, attenzione, perché qui c'è una finezza dell'Ariosto che riguarda l'autonomia della lingua. Se voi mi date orecchio, quindi è già convinto che Ippolito non ascolta, e Ariosto con il verbo date utilizza l'indicativo date, che è il tempo della certezza. L'indicativo è il tempo della certezza, per creare un contrasto con l'affermazione e vostri altri alti pensieri cedino un poco. Le preoccupazioni, le inquietudini di Ippolito possano lasciare il posto ai versi del poema, dove il cedino, che cedano, è al congiuntivo, cioè che è il tempo dell'incertezza. Per cui Ariosto, utilizzando ad arte la coniugazione dei verbi, cioè regolamentando la lingua che usa, la consecutio temporum, esprime la convinzione che al suo padrone il poema non interessa, non lo leggerà, no. E quindi glielo rinfaccia con questa finezza. Voi sentirete fra i più degni eroi che nominar con laude m'apparecchio ricordar quel Ruggero che fu di voi e dei vostri avi illustri il ceppo vecchio. L'alto valore e chiari gesti suoi vi farò udir se voi mi date orecchio e vostri alti pensier cedino un poco, sì che tra lor miei versi abbiano loco. Il cardinale Ippolito d'Este, che è uomo rozzo e avaro, non apprezza né la dedica né l'opera, dice: ma perché perdi tempo con queste fesserie? Cerca invece di pulirmi bene le scarpe, di portarmi il caffè all'ora giusta, di tirare bene le camicie, che erano le mie camicie. Questo è evidente. non apprezza. Ariosto lo sa e quindi usa l'ironia, ma soprattutto utilizza la forza delle regole linguistiche, della coniugazione dei verbi, per ribellarsi al suo padrone senza che lui se ne accorga, perché lui non ha in mano l'autonomia della lingua ancora, come invece qui si fa l'indicativo, il tempo della certezza, il congiuntivo, il tempo dell'incertezza, che ecco in questo momento si mettono in regola. Ma sulla questione della lingua torneremo fra una settimana, quindi non perdete la prossima lezione, perché poi, come da calendario, fra 15 giorni faremo una pausa, in quanto quest'anno, finalmente dopo anni, il 1 novembre, la festività di tutti i santi, capita di mercoledì, quindi da qualche anno non capitava che la festività di tutti i santi fosse di mercoledì o di giovedì o di venerdì, sapete? Quando ci fermiamo, quando capitano in uno di questi giorni, noi ci fermiamo, perché non è che possiamo dalle altre parti andare avanti o stare in equilibrio. E quindi siamo già al corrente del fatto che Ludovico Ariosto in campo linguistico segue le idee del suo amico Pietro Bembo. E qual è il pensiero di Pietro Bembo sul tema della volgar lingua? Ce l'ho lasciato scritto nei suoi dialoghi. Che idea in proposito, e lo dovremo studiare la prossima settimana per rispondere a queste e ad altre domande, sempre restando nell'ambito della celebrazione del ripetitivo ma necessario rituale della partenza, del quale dobbiamo celebrare ancora alcuni atti. Bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare, ricordando che questo mi ha suggerito Ludovico nottetempo. Questo è un percorso fatto di parole rese palesi dal nero dell'inchiostro, nell'intento che giovino all'intelletto nostro, e quindi non perdiamo il gusto di imparare, dice a noi tutte e a noi tutti Ludovico Ariosto. Quindi la scuola è qui e noi siamo sul punto di metterci in cammino. Buonasera.